Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, qui va in onda appunto dalle 15 alle 16. Oggi è il 4 di febbraio, iniziato il secondo mese di questo 2015, che non si preannuncia granché positivo per chi è costretto a vivere dentro le galere. Dunque, un problema che sta venendo fuori con intensità un po' in tutta Europa, non solo in Italia, e anche nell'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, diciamo nel mondo industrializzato, moderno, ma anche gli altri non li conosciamo, però insomma la situazione è un po' è la stessa, è quella del lavoro. L'abbiamo già detto l'altra volta, in Inghilterra improvvisamente hanno scoperto questa grande verità, secondo loro, gli esperti, i tecnici, coloro che scrivono sul carcere, il lavoro, perché hanno fatto uno studio, ma credo non ci fosse bisogno di fare uno studio per capire questa cosa molto semplice. Hanno detto quando i detenuti che escono a fine pena, il 70-60% più o meno le stesse percentuali che avvengono in Italia tornano a delinquere, cioè continuano a fare i reati perché appunto il reddito è zero e bisogna in qualche modo mettere insieme il pranzo con la cena. E allora hanno detto, se noi quando escono gli troviamo un lavoro, probabilmente non ripetono i reati che hanno fatto. Prevalentemente si tratta di detenuti che sono andati in galera per reati contro il patrimonio, quindi prevalentemente per trovare un reddito che non trovavano per altra via. È una cosa abbastanza semplice, si poteva capire anche non facendo grandi studi e anche qualche tempo prima, e quindi hanno cominciato a porre il problema del lavoro al centro della questione carceraria. Però sapete, gli inglesi sono, quando mettono a fuoco un problema e dicono è quello il problema, in questo caso il lavoro per i carcerati, ci mettono tutto la massima energia che hanno, quindi centri studi, sociologi, psicologi, settori dell'economia, eccetera. E quindi stanno cercando di trovare un lavoro per quelli che escono dalla galera. Un lavoro molto infimo, ovviamente, e anche poco remunerato. Comunque sperano che così appunto diminuiscano poi i recidivi, cioè coloro che uscendo dal carcere riprendono a fare l'attività estralegale che avevano fatto prima e che li aveva portati in carcere. In realtà bastava pensare che se uno va in carcere perché fa un'attività extralegale, poi quando esce trova un lavoro e non delinque più, è chiaro che se quel lavoro l'avesse trovato prima di entrare in carcere probabilmente avrebbe fatto quel lavoro e non l'attività extralegale. Questa cosa abbastanza ovvia e semplice pare che sia complicata per capire, ma non solo in Inghilterra, dagli esperti di tutti i paesi dicono mannaggia, bisogna trovare un lavoro, quelli che escono dal carcere se no riprendono a delinquere. Ma se glielo trovavi prima probabilmente non facevano manco quello che hanno fatto. Vabbè, le cose semplici, diceva qualcuno che le cose semplici sono difficili a capirsi, questa è una. Però appunto diciamo che tutto l'apparato governativo, istituzionale inglese si è messo sul problema del lavoro. Allora però dice, d'accordo, cercheremo di trovare un lavoro a quelli che escono dal carcere, però intanto per abituarli a lavorare, perché probabilmente non sono anche abituati a lavorare, in realtà i dati in Inghilterra come anche da noi dicono che i giovani, mettiamo 18, 20, 19 anni, 20 anni usciti dalla scuola, non trovano lavoro per anni, quindi si disabituano al lavoro, non trovandolo, non potendolo esercitare, si disabituano, cioè non si abituano al lavoro, e allora praticano attività extralegali che li portano in carcere. Quando escono bisognerà trovargli un lavoro, però non sono allenati. E allora bisogna allenarli, come? Con il lavoro gratis. Vedete, questa cosa è riecheggiata anche in Inghilterra, era successa qualche tempo fa, non tanto, alcuni mesi fa, l'anno scorso, però in autunno era venuto fuori questo discorso, ci hanno fatto anche spettacoli, come dire, trasmissioni televisive, quelle anche ricercate, che dicono di essere attente ai problemi della gente. Insomma, il problema è che bisogna far lavorare i carcerati, perché sennò si impigriscono, non fanno, si disabituano a lavorare, quindi li facciamo lavorare. Ma come? Siccome in carcere non ci stanno i soldi, anzi il problema dei governi, di tutti i governi europei e anche nordamericani, è di togliere soldi al carcere, che prevalentemente vanno per la ricerca del lavoro, per i lavori interni, no? Li faranno lavorare gratuitamente. Allora, si chiamano lavori forzosi quelli gratuitamente, perché quasi nessuno a questo mondo, nati ieri, nati oggi e nati domani e quelli che nasceranno domani, è contento di fare un lavoro non retribuito. Immagino che non c'è questa specie umana, ancora non c'è. Un tempo c'era, però si chiamava schiavitù ed erano costretti ovviamente con le armi a lavorare gratuitamente. Insomma, questa è la notizia che ci danno le agenzie di stampa. Il governo inglese ha rivelato ieri, l'articolo è del 3, quindi il 2, l'altro ieri, un progetto per introdurre piani forzosi nelle carceri. Vedete, forzosi non lo usiamo noi, è proprio, se tu fai lavorare uno gratuitamente si chiama lavoro forzoso o forzato, come dicevo una volta, è più, in italiano è più corretto forzoso, però si sono chiamati lavori forzati perché negli Stati Uniti d'America per tanto tempo e ancora si usano. Va bene, continuiamo questo articolo. Si tratta, così riportano le agenzie d'oltremanica, quindi inglesi, si tratta di queste agenzie attribuiscono la frase ad esponenti del governo di, virgolettato, cioè questi hanno detto i rappresentanti del governo inglese, insegnare il valore del duro lavoro, hard work, ci hanno anche riportato il termine originario, hard work, quindi devono insegnare a coloro che stanno in carcere il valore, l'alto valore del duro lavoro. Risparmiando in sostanza i prigionieri, e risparmiando ovviamente, i prigionieri dovrebbero lavorare in laboratori di manifattura per realizzare tute, giacche, sacchi a pelo, tende e indumenti, indovinate per chi? Per l'esercito. Cioè i detenuti inglesi, se va avanti, se parte, se si sviluppa questo progetto, lavoreranno gratuitamente, quindi con lavoro forzoso, a fare in questi laboratori di manifattura tute, giacche, sacchi a pelo, tende e altri indumenti per l'esercito inglese. Come vedete, l'alto valore del lavoro duro si esalta. Immaginate questa gente si incazzerà molto, si arrabbierà molto, perché lavorerà gratuitamente senza essere pagata. In più non può manco pensare che sta facendo un lavoro socialmente utile, che so, accompagni i bambini a scuola oppure pulisci i parchi, cioè, dice vabbè, io non mi pagano, però insomma stringo i denti, però questo che faccio servirà comunque all'umanità, a gente come me, che no, all'esercito, cioè a quelli che sparano sulla gente, e quindi che tranquillamente sarà un po' ulteriormente arrabbiato. E allora il lavoro, però, dice l'agenzia, dice però il lavoro, che è impossibile da trovare per tutti, soprattutto per i giovani, lì come qui, come dappertutto, però appunto in carcere sarà più semplice trovarlo, ma è un lavoro non retribuito, quindi forzato. E quindi dice anche l'agenzia che questo luogo comune, cioè il fatto che il lavoro fa bene al carcerato e soprattutto gli fa bene se non è pagato, fa bene all'economia più che altro, perché non ne sborsano i soldi, loro dicono che fa bene anche al carcerato e che gli instilla il valore del duro lavoro per salvare la patria, in realtà è diffuso tra tutti gli opinion makers. Gli opinion makers sono quelli che scrivono gli articoli di fondo sui giornali, che danno la linea al giornale, ma anche che fanno i talk show, come si chiamano, quella robaccia in televisione, e quindi dicono che è giusto questa cosa. Quindi stanno facendo un battaggio pubblicitario, chiamiamolo col loro nome, per far passare l'ideologia, perché è ideologia, non ha niente di reale, il fatto che il lavorare gratuitamente per l'esercito è un fatto nobile, onorevole. E vabbè, gli opinion makers chiariscono che poiché il detenuto è un costo per la società, che sta in crisi, come stanno tutte le società occidentali, perché dicono che stanno in crisi, poi ovviamente i ricchi si arricchiscono sempre più, l'abbiamo spiegato con i dati che vengono dagli osservatori internazionali, ricordate? Comunque, poiché il detenuto costa, non il detenuto in quanto tale, ma tutto l'apparato che permette di tenere in carcere quella persona, quindi le guardie, il personale amministrativo, gli edifici, la corrente elettrica, cioè tutto questo costa allo Stato, e allora è giusto che il detenuto paghi lavori gratuitamente per ripagare la società delle spese che la società anticipa per rieducare il malvagio. Questa è un po' la favola penosa, anche squallida, che in Inghilterra cercano di far passare, avendo attivato tutti gli opinion maker che dicono: beh, è giusto così. Qualche tempo fa, anche qui da noi, molte trasmissioni televisive e articoli di giornali l'avevano detto, che bisogna far lavorare, perché il detenuto ozioso che sta ozioso. Hanno sbagliato anche a usare questa parola, l'abbiamo spiegato. La parola ozio è una parola, uno può essere d'accordo o critico verso l'ozio, non è questo il problema, ma la parola ozio è una parola che si può attribuire a chi, libero di decidere cosa fare, decidere di farsi una passeggiata, di andare a lavorare, oppure di starsene sdraiato su un prato o sul letto oziando. Deve essere una scelta consapevole e voluta, cioè se io scelgo di tra un'ora di andare a sbracare sul letto e ascoltare musica, quindi oziare, o manco ascoltare musica, stare sul letto a oziare, è una mia scelta. Ma se qualcuno mi prende, mi incatena e mi porta in un posto e mi fa stare fermo, non è ozio quello, scusate, ma le parole bisogna usarle attentamente. Capisco che questi opinion makers, che gli uomini del governo in Inghilterra e come da noi sono abbastanza ignoranti. Questi ultimi decenni hanno selezionato una classe dirigente, un po' in tutto l'Occidente, abbastanza ignorante. Basta vedere i parlamentari italiani, c'è da mettersi le mani nei capelli, come per dire: rimandiamoli a scuola, dalle scuole medie e via su, perché stanno un po' al di sotto della media degli studenti delle scuole medie. Però pare che questa cosa avviene anche in Inghilterra. L'ignoranza è clamorosa, e quindi però va avanti. E poi sono convinti in Inghilterra che il battaggio pubblicitario, cioè dicendo tutti i giorni nelle televisioni, nei giornali, eccetera, la gente accetterà questo dato, ossia: il detenuto costa alla società perché la società spende per edifici, guardie, manganelli, eccetera, per rieducarlo. Questo costo il detenuto deve restituirlo alla società, perché la società fa il suo bene, cioè lo rieduca. Quando gli danno le manganellate, le botte, quando ti mettono in cella di isolamento, quando ti fanno il rapporto, quando ti fanno fare anni e anni di galera chiusi in un buco maledetto, ecco, in quel modo stanno facendo un favore a te, perché ti rieducano, così dicono loro e anche la classe dirigente qui, poi in tutti i paesi, e quindi tu devi ripagare questo costo che la società ha speso per rieducarti, per cui il detenuto lavorerà gratuitamente. Questo è un po' il meccanismo, che è simile a quello che sta passando anche appunto nella Federal Prison Industry, scusate l'inglese, non lo so, però insomma è l'industria federale delle carceri negli Stati Uniti d'America. Sapete, gli Stati Uniti d'America, anche le prigioni hanno due blocchi: quello, le prigioni di Stato pubbliche come qui da noi, e quelle private. Qui da noi sono solo pubbliche, in Europa sono solo pubbliche, però negli Stati Uniti d'America c'è anche il blocco delle prigioni private, in cui lo Stato paga un tanto, affitta il detenuto a un carcere privato, quello glielo tiene in carcere e glielo rieduca. Ecco. E ci fa ovviamente un guadagno l'industria, cioè la prigione privata, che è una vera e propria industria, ci fa dei soldi sopra. Questo meccanismo è già passato negli Stati Uniti d'America, però nelle prigioni private, non in quelle statali, e ha sviluppato un giro d'affari di circa 20 milioni di dollari. Perché che cosa gli hanno fatto produrre ai carcerati statunitensi gratuitamente? Indovinate un po'? Giubbotti antiproiettile per l'esercito. Thank you. Allora, 15:22, ancora la conta, trasmissione contro il carcere, ancora Radio Onda Rossa. Dunque, dicevamo che il problema del lavoro invece andrebbe visto, il lavoro per chi sta fuori in questa società che vive, che ognuno è, o ciascuno di noi, ciascuna di noi è costretto a vendere la propria forza lavoro a un patrone, a un ricco, a un capitalista per poter avere quel po' di salario che permette di campare. Ma e questo è lo stato dell'arte oggi, sicuramente da cambiare, però oggi è così. Ma il problema invece del rapporto tra attività lavorativa subalterna, subordinata, salariata, quindi sottomesso a qualcuno che non è lavoro creativo, non è attività volontaria e creativa, ma è lavoro subalterno, non voluto, non cercato, imposto da qualcuno che ti dice stringi sto bullone, tu stringi tutta la vita quel bullone, ti do da mangiare, ecco, va visto sul piano dei valori in maniera un po' diversa, va riaffrontato in maniera un po' diversa. Dunque, intanto bisogna dividere i due blocchi, due grosse attività. In Italia c'è solo la parola lavoro ed è sbagliato, perché ci vorrebbero almeno due parole, due vocaboli per definire il lavoro, come abbiamo detto, quello subalterno, salariato, quello dipendente, una persona che dice io devo campare, mi serve un salario, mi vendo a un padrone qualsiasi che mi fa fare quello che vuole lui, spazzo il negozio, oppure pulisco la macchina, oppure faccio il tornitore, cioè, e mi dai un salario per campare. Quello è il lavoro salariato e si chiama lavoro. L'altro, l'attività creativa e volontaria, dovrebbe essere definito in un altro modo. Noi lo definiamo lavoro, tante volte diciamo agli amici esci stasera, no, c'ho da lavorare, vuol dire che sto per esempio scrivendo qualcosa, una lettera a un amico, oppure sto leggendo una cosa che mi interessa, cioè sto facendo un'attività che ho voluto, volontaria, che capace non mi porta un salario dei soldi subito, ma mi permette di crescere, di capire di più, di informarmi, di informare a sua volta, insomma di crescere, di vivere. Ecco, questo secondo è un altro tipo di lavoro. Infatti, diciamo, nel dibattito che c'è intorno a questo problema si usano due termini. In italiano, per esempio, si può usare lavoro per il primo, lavoro salariato, subalterno, e attività creativa per la seconda. Ecco, le cose si mischiano, perché se è vero che alcuni filosofi, alcuni storici hanno detto che l'attività creativa degli uomini, delle donne, aiuta queste a crescere e quindi anche ad avere un rapporto diverso con la collettività, anche con l'intera società, e ciò è vero, non è vero assolutamente però il lavoro, quello salariato, subordinato, subalterno, sottomesso, schiavizzato, non lo è, perché quel lavoro sottomesso, salariato e subalterno, quello fa arrabbiare le persone, non è voluto, ecco, è costretto, perché uno ha bisogno di quei quattro soldi, quindi è una alienazione, una demotivazione, una devastazione della propria personalità che vorrebbe fare altre cose. Quanta gente che tutti voi conoscete, ma anche voi stessi, voi stesse, che vorreste fare perché avete fatto degli studi, oppure avete delle fantasie, delle creatività, vorreste fare un certo tipo di cose, invece siete costretti per tutta la vita a fare un altro tipo di attività, un lavoro appunto non volontario, alle dipendenze di qualcuno che è capace, che comincia a stringere i bulloni, alle 10 ti dice fermati, non smetti di stringere i bulloni, vai a pulire quella macchina, ecco, queste cose qui, no? Che danno molto fastidio perché non permettono di gestire la propria energia vitale, la propria forza, no? Ma venderla come si vende un broccoletto però lì si tratta di vendere pezzi del proprio corpo, e il proprio corpo non si dovrebbe vendere. Tutti parlano di riappropriarsi il corpo, tante cose, però il centro di questo problema è il lavoro salariato, subalterno, subordinato, che è l'elemento centrale di una società che è basata su tu vendi e tu compri, uno vende e uno compra, e quelli che stanno agli strati bassi della società vendono forza lavoro, anche invenzioni, anche belle cose, però le compra il padrone e le trasforma in, che so, una bella idea, per esempio, di una pubblicità, no? Una bella immagine, uno ce l'ha e dice mo me la vendo, no? Una bella fotografia, qualunque cosa che ha fatto la dà a qualcuno che c'ha i soldi, è un capitalista, questo qui ci fa la pubblicità per un cannone, per un carro armato, per un fucile, questo lo può fare perché l'ho comprata, quindi la tua creatività è stata trasformata in qualcosa di mortifero, che produce morte, devastazione, massacri. Quante volte il massimo della creatività delle persone nella storia, ce lo dicono gli storici, è stata utilizzata per costruire gli strumenti di tortura. Gli strumenti di tortura sono state delle genialità, cioè è stato utilizzato per costruire queste macchine della tortura nel passato, quando si usava in grande stile, ma anche oggi si usa, e anche oggi si usa la creatività di alcuni. Bene, sono state utilizzate le più grandi invenzioni. L'energia elettrica sul corpo umano è stata sperimentata da quelli che torturavano le persone facendo scorrere sul corpo l'energia elettrica, e produceva delle cose che all'inizio nemmeno sapevano, però intanto la cavia, ossia il prigioniero o la prigioniera, non gli fregava niente a nessuno se moriva, cioè facevano passare la corrente elettrica sul corpo della persona e vedevano che effetti faceva, e soprattutto che terrore incuteva, e per avere appunto confessioni, denunce e così via. Ecco, quindi questo meccanismo del lavoro non è un valore, come dicono i signori inglesi, e non è un valore il lavoro, quello che ci offrono loro, men che meno il lavoro gratuito. Il lavoro gratuito è la devastazione delle persone, è ancor più devastante di quell'altro, perché mentre quello è vendita, è alienazione, però in qualche modo in cambio vi danno due soldi con cui mi compro pane e salame, almeno campo tranquillamente. Il lavoro gratuito no. Il lavoro gratuito è vendita totale, è più che vendita, è cattura. E infatti i detenuti sono persone catturate, cattura di un corpo, e che questo corpo sta in totale diciamo potere di chi l'ha comprato. È molto peggio del peggior situazione che c'è nella realtà umana. Noi diciamo le brutture che vediamo nel mondo sono sicuramente tante, feroci, indegne, ebbene il lavoro fa parte di queste brutture, il lavoro che noi svolgiamo tutti i giorni, perché non è nostro, è di qualcuno che lo compra, ci compra la nostra forza lavoro, il nostro tempo e spesso anche la nostra creatività, quando ce la mettiamo, per farci i suoi porci comodi. Thank you. allora 15:32, leggiamo qualcosa che ha a che vedere col corpo in carcere. In carcere inizia la battaglia dell'uomo e della donna per impossessarsi del proprio corpo. È una battaglia micidiale. Scomparse le mediazioni sociali, la battaglia è senza quartiere. È una battaglia cruciale che devi vincere ad ogni costo per resistere a tutte le rinunce imposte, a tutte le necessità che non puoi soddisfare, a tutti quei desideri che devi ricacciare nel nulla. Tutte le esperienze precedenti tornano e si misurano con quell'esperienza particolare. Si dice infatti quello non regge la galera perché prima di finirci ha fatto una vita troppo comoda. Oggi la parola corpo viene usata di frequente. La si inserisce in molti slogan, affermazioni, testimonianze. Si dice ad esempio mettiamo in gioco i nostri corpi, oppure opponiamo i corpi alla crisi, eccetera eccetera. Si tenta cioè di contrastare l'intorpidimento dei nostri sensi, costretti a vivere relazioni sociali smorzate in ambienti sempre più ovattati. La cultura dominante ha ridotto al silenzio l'urlo delle rivendicazioni, dei bisogni imprescindibili di donne e uomini, ha placato l'affermazione di irrinunciabilità, ha messo a tacere la manifestazione di odio. Non si sente il grido dei desideri negati, le urla dell'animosità e della sofferenza imposta. Si preferiscono gli analgesici. Ve ne sono una gamma infinita, da quelli chimici, legali e illegali, a quelli sociali, come lo status, la carriera, il lavoro importante e poi la casa, la famiglia, la macchina, le vacanze e le conoscenze. La galera impone il dolore al corpo. Il carcerato cerca di farselo alleato, il dolore, perché non può evitarlo. Non può scacciarlo, perché è prodotto da fatti esterni a lui. Allora sperimenta pratiche per farselo amico, anche propinandoselo volontariamente in dosi controllate, come l'autolesionismo, il tatuaggio, l'attività fisica spinta fino all'esaurimento. Il dolore in carcere è una costante, ma è provocato da fatti estranei al carcerato, esterni. La tensione tra guardie e detenuti si innalza improvvisamente per un motivo sconosciuto, oppure si innalza la tensione dentro la comunità prigioniera per motivi che il singolo non riesce a capire e che non controlla. A volte la causa può essere una circolare ministeriale che impone delle restrizioni, o per un trasferimento inaspettato, oppure per la paura di finire in un carcere peggiore di quello dove stai, o anche per la paura che ti colpisca qualche malattia che peggiori le tue condizioni e che non potrai curare, oppure per le notizie che provengono da fuori riguardanti amici o familiari su cui non puoi intervenire, e ancora per notizie che ti dicono che la tua vicenda processuale si mette più male di quanto avevi previsto, e mille altri motivi.
Santo jalla ye ko dugula jalla ka bo jalla di jalla man kuma jalla di jalla jalla o horonya jalla ya no fe no masira kunye duga te fola ke bajito ye olu ibori lale kagero sa ananifa kelema kuli late duga dona.
Allora, 15:37, ancora in diretta sulla Conta, a Radio Onda Rossa, a trasmissione Contro il Carcere. Dunque, c'è una campagna che sta partendo da alcune associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, perché cercano di portare, immettere dentro il carcere il problema degli affetti. In carcere, sapete, nel carcere italiano non è previsto il colloquio affettivo, c'è solo il colloquio a volte con un vetro di mezzo, a volte comunque con distanza enorme tra il detenuto o la detenuta e chi viene a fargli visita, familiari o amici. E questa cosa dicono, c'è stato un convegno di garanti dei detenuti, sapete, ogni regione, ogni città ha o dovrebbe avere un garante dei detenuti, cioè una persona nominata che si occupa di così dare una mano ai detenuti, anche a difendere i loro diritti. In realtà non c'è una legge in Italia che stabilisca quali sono le funzioni, i poteri di questo garante, quindi si muove un po' così, spesso conta molto la personalità di questa persona, va a parlare con i direttori del carcere, va a parlare col ministero, però insomma realizzano molto poco. E va bene, e hanno fatto questo convegno proprio sul fatto degli affetti, spazio agli affetti, e così è intitolato. Sì, due elementi entrano dentro questo contenitore degli affetti in carcere. Uno è quello dei figli, no? Ovviamente i figli, se sono piccoli, andare a trovare il padre, posso andare a trovare il padre in prigione, no? O la madre, se hanno ovviamente oltre i 6 anni, posso andare a trovare, lo vanno a trovare accompagnati dalle zie, dai fratelli, da chi sia, insomma, no? E però non possono non possono praticare carezze affettive, cioè uno sta di là da un bancone, uno di qua, possono parlare, soltanto parlare, come se la parola potesse in qualche modo rappresentare anche quello che invece è il linguaggio degli affetti, che non è fondato sulle parole, di tutt'altro genere. E questo, quindi, uno è quello, quindi si vorrebbero trovare dei luoghi dove i colloqui tra figli e genitori possono essere svolti in maniera molto più corporale, molto più vicina, molto più affettuosa, ed anche quello tra uomini e donne, no? Cioè il fatto che molte donne o uomini separati, perché il carcere ha separato dal rispettivo coniuge o fidanzato o altro, non possono praticare più attività affettive, che anche loro il colloquio lo possono fare a distanza, sempre a distanza molto forte di un bancone. E allora si vuole portare da una parte appunto l'affettività in carcere in questi due livelli. Ora ci sta, cioè, hanno fatto venire pure un cardinale, per carità, i preti sono sempre loro a parole dicono che bisogna ridare dignità ai detenuti, bisogna dare affetti ai detenuti, dopodiché sono stati i primi a mettere delle regole di separazione totale. Comunque, a parte questo, il problema qual è in generale? No, ci sta pure una raccolta di firme, l'avrete vista circolare nel galere, eccetera. Portiamo gli affetti in carcere. Ora, io capisco la buona fede di queste persone, di queste associazioni che vogliono dare ai detenuti qualcosa di quell'universo enorme che gli manca. Ai carcerati e alle carcerate manca un universo di cose, tutto praticamente manca, no? Pensano di portargli qualcosa dentro, e quindi il problema degli affetti, ci portiamo gli affetti dentro. Questo fatto di portare qualcosa dentro il carcere, che non c'è, in realtà rischia di costruire nel carcere, portandoci roba dentro, ammesso che gli riesca di portare gli affetti in carcere, cosa che io qui in Italia non credo che avvenga, ma potrebbe anche succedere. Bene, così si avvalora la funzione del carcere, perché portandoci cose dentro uno dice: vedete, il carcerato in fondo fa una vita quasi come gli altri, lavora, c'ha gli affetti, tutta una serie di altre cose, quindi li manteniamo in carcere. In realtà, invece di portare cose dentro il carcere, converrebbe portare quei corpi che stanno in carcere e portarli fuori. Questo è un po' il meccanismo che dovrebbe spingere queste associazioni, non portare qualcosa dentro al carcere, ma portare qualcosa fuori dal carcere. Per esempio, ritorniamo al problema dei figli, figli di genitori, cui genitori stanno in galera, benissimo, allora si possono per esempio trovare il modo di dare permessi molto frequenti, non quelli come stabilisce la legge ogni 45 giorni, ma più frequenti, per poter far passare fine settimana, ma non in carcere, da qualche altra parte, a casa, in un prato eccetera. Così il rapporto affettivo che tra uomo e donna, insomma, no? Che è, sappiamo che è fondamentale, o tra uomo e uomo, tra donna e donna, non è questo qui il momento, il modo di discutere di queste cose. Comunque l'affetto tra due persone è fondamentale per la vita, ma perché praticarlo in carcere? Immaginate in quel modo, in quel luogo spaventoso, in cui manca tutto, che è pieno di afflizioni, che pure i muri parlano un linguaggio violento e devastante, lì dentro portate l'amore, l'affetto. È un po' assurdo, è meglio il contrario, è meglio portare fuori. Qualche tentativo è stato fatto in qualche parte il mondo, non portare dentro la camera degli affetti, cioè invece della sala colloqui, la sala degli affetti dentro il carcere, però, ma al contrario, fare in modo, appunto, potenziare il meccanismo dei permessi e dare dei permessi affettivi, però più frequenti, appunto ogni settimana, ogni 15 giorni, alle persone che stanno dentro, per andare o a trovare i figli e passare un paio di giorni con i figli, oppure a trovare il proprio partner o la propria partner. Ecco, questo sarebbe già meglio, anche se pure questo c'è il suo lato oscuro, ossia che cosa? E questi permessi, nel caso che dovessero essere affibbiati, e l'hanno fatto questo esperimento, credo in Norvegia, qualche anno fa, erano molto diffusi questi scusate, questi queste sale degli affetti, però fuori dal carcere. Addirittura era congegnato così: laddove c'era un carcere grande, perché per esempio in Norvegia, in Svezia, i carceri non sono sparpagliati per cittadina come qui in Italia, ma ci sono grandi stabilimenti penitenziari in alcune zone, pochi ma grossi, e allora è chiaro che molta gente non c'ha una casa lì vicino, e infatti il ministero che gestiva le carceri affittava delle pensioni, no? Dei piccoli alberghetti nella cittadina vicino, quella che stava a pochissimi chilometri, e le persone per così non dovevano sprecare ore e ore di trasporto, si vedevano in questa pensioncina. Comunque era un posto fuori dal carcere, dove si facevano una passeggiata, stavano, vivevano 24 ore in piacere. E questa cosa ha funzionato per un periodo in Svezia, Norvegia, non, mi pare anche in Olanda per un periodo. Qual era il problema? Che pure questo è legato a che, perché un permesso deve essere dato da qualcuno, ci vuole la relazione positiva del direttore, delle guardie, e la decisione di un giudice, un giudice di sorveglianza in genere, che dà queste cose, i permessi, e quindi la cosa diventa di nuovo premiale. Il meccanismo premiale ha inacidito la vita, il carattere dei detenuti, perché alla fine a qualcuno lo devi negare, perché, che ne so, ha litigato con le guardie, si è arrabbiato, ha strillato, ha spaccato qualcosa, e quindi il meccanismo premiale avvelenisce il singolo o la singola, ma anche i rapporti tra tu l'hai avuto, io no, allora tu sei una carogna, tu sei una spia, quindi non crea un buon clima dentro le galere. Quindi è stato abbandonato questo sistema, si scelse l'altro, quello della decarcerizzazione, ossia facciamo in modo che le persone, quelli che hanno reati minori, così ve ne siete chiamati, non vanno per niente in carcere, gli diamo altre misure limitative della libertà, però esterne al carcere, e così possono coltivare però i propri affetti senza dover sopportare la chiusura in una cella. Fu fatta pure quest'altra tentativo molto interessante, questo qui, poi pure questo crollò, perché il clima forcaiolo che ha invaso un po' tutta l'Europa, soprattutto con l'aggressione feroce delle droghe che ha spaventato tutti, quindi si metteva in galera tutti, spacciatori, consumatori, cioè si sono riempite le galere, rompendo questi tentativi interessanti di liberarsi dal carcere, fare a meno del carcere e spostare ad un altro sistema di sanzione che non prevedesse la privazione totale della libertà. Questo era il meccanismo. Insomma, la cosa si è un po' bloccata. Poi in tutta l'Europa è partita questa campagna manettara, forcaiola, chiamatela come volete, insomma, che praticamente prevede di chiudere le persone, e insomma quei tentativi sono stati abbandonati. Però è chiaro che è meglio riproporre quei tentativi come passaggio al superamento del carcere, che non questo di portare dentro al carcere, questo che è in corso adesso, che lo portano avanti associazioni mo non mi va di fare i nomi, non sono abituato a fare i nomi e non li voglio fare, però sono associazioni anche di rispetto che fanno cose gregge, che ragionano bene, che stanno dalla parte dei detenuti, però fanno questi scivolano su queste cose non ragionando sul fatto che loro dicono perché quelle altre strade oggi è impossibile, perché la società fa schifo, ce l'hanno tutti con i detenuti. E che vuol dire? Sì, sarà infatti un percorso in salita, ma facciamolo, proviamo a farlo, perché almeno se lo raggiungiamo, quando lo raggiungeremo sarà un passo avanti. Se portiamo invece affetti in carcere, secondo me sarà un passo indietro. Non è una grande bella cosa. Allora 15:52, ci avviamo alla conclusione della trasmissione. Dunque, è uscito un fatto dal presidente di Antigone Gonnella, un libro, un libretto. Patrizio Gonnella ha scritto questo libretto sulla situazione delle carceri italiane per quanto riguarda i detenuti stranieri, e sono numeri più che altro, numeri che ci permettono di capire che però appunto i detenuti stranieri sono tanti, i reati che hanno fatto sono piccoli e che in gran parte subiscono però un trattamento un po' diverso dagli altri, si evince da questi dati. Allora, il 32% sono stranieri, il 32% dei detenuti, i detenuti sono quasi 54.000, quindi 17.400 sono stranieri. La maggior parte di questi sta dietro le sbarre per piccoli reati, quelli da 0 a 1 anno, e i reati, cioè le condanne da 0 a 1 anno riguardano il 50% di stranieri. Quindi capite che il 50% di questi 17.000 non dovrebbe stare in carcere, perché da 0 a 1 anno non si sta in carcere. Mentre quelli condannati ad oltre 20 anni sono soltanto il 12%, mentre invece gli stranieri condannati a più di 20 anni di galera con una condanna superiore a 20 anni di galera sono il 12%, mentre invece i detenuti italiani condannati con oltre 20 anni di galera sono l'88%. Quindi, come vedete, la differenza è enorme. La gran parte quindi è enorme la presenza di stranieri in carcere, ma prevalentemente per reati, quelli che si chiamano bagatellari, che però le nuove norme, sapete che ormai con un reato fino a 3 anni non si va in carcere, addirittura fino a 4 anni, le cosiddette norme svuota carceri, si passano a misure alternative, cioè a controllo penale esterno. Perché questi stanno in carcere? Perché appunto c'è un trattamento differenziato, nel senso che a volte non hanno la casa, cioè non è che non hanno una casa dove dormire, hanno un posto dove dormire, ma quella casa, quel posto non viene ritenuto valido ai fini del controllo di polizia, perché la detenzione domiciliare o la misura alternativa può essere concessa a chi ha una residenza, quindi un luogo, una casa dove vive e dorme, e che può essere facilmente controllata. Certo, se è un dormitorio o una casa di non facile controllo, loro ritengono che non vada bene e quindi non possono utilizzare queste leggi. Questo è un pregiudizio, pregiudizio verso queste persone, che non hanno lo stesso trattamento dei detenuti italiani, e non è una bella cosa, perché se è vero, come sapete, in tutte noi che abbiamo transitato parecchi tribunali sappiamo che come entri in un tribunale, sulla cattedra dove si mette il giudice, dietro la quale si mette il giudice, è scritto la legge è uguale per tutti, sulla parete c'è scritto la legge è uguale per tutti, ma qui pare che la legge non è uguale per tutti, non solo perché sappiamo che la legge non è mai uguale per tutti, perché se c'hai soldi e un ottimo avvocato fai molta meno galera oppure non la fai per niente rispetto a quello che c'ha l'avvocato d'ufficio, che invece si rimette sempre alla clemenza della corte e quindi ti fai tutti gli anni possibili e immaginabili, ma anche perché proprio a parità di carcere, cioè se la legge dice che a di sotto di 3 anni non bisognerebbe stare in carcere, perché questo 50% di 17.000, cioè quasi 9.000 persone ci stanno? Grande domanda che rivolgiamo al ministero, ai magistrati, insomma a chi poi dovrebbe, diciamo, sono un pezzo dello Stato, una parte importante dello Stato che utilizza leggi dello Stato, quindi lo Stato, perché lo Stato, non uno qualsiasi che vabbè uno dice in chiacchierone un po' veloce, no, lo Stato utilizza una misura diversa per persone che violano la legge, se sono italiane o se sono straniere, altra punto di domanda, perché questa è una accusa di pregiudizio razziale, chiamatelo come non vi piace il termine, però questo è va bene. Ancora altri dati ci dice che rispetto agli altri paesi europei, in Italia la percentuale di detenuti stranieri nelle carceri, che appunto abbiamo detto è il 32%, è superiore di oltre 11 punti a quella europea, la media europea, perché quindi la media europea è di 21%, il 21% dei detenuti media europea, no? Stranieri stanno in carcere, cioè rispetto alla popolazione che so di 100.000 o 60.000, quelli che sia. Quindi in Italia 11 punti in più è tanto, è molto, è veramente molto. Bene, poi che c'è ancora? E poi c'è anche quest'altro fatto, le misure alternative, no? La semilibertà, sia che si prendevano prima col vecchio ordinamento, sia che si prendono oggi con i nuovi i nuovi decreti svuotacarci, con le nuove regole, non sono date uguali per tutti, nemmeno queste, nel senso che vengono per esempio in semilibertà, se sono, abbiamo visto, no? Abbiamo visto prima, il 32% dei carcerati sono stranieri, e in più, anzi, questi hanno reati molto piccoli, quindi i detenuti stranieri in misura alternativa dovrebbero essere molti più del 32%, intanto perché hanno misure piccole, hanno reati piccoli, quindi facilmente ci dovrebbe andare. Ma lasciamo stare reati, dovrebbero essere il 32%. Se il 32% sono carcerati, altrettanti 32% dovrebbero essere in misura alternativa. No, sono penalizzati anche su questo terreno, perché le misure alternative, sempre con quel meccanismo, non vengono dati a chi non ha un domicilio adeguato ad essere controllato. Queste cose, riflettendo, ci riflette pure Patrizio Connella, ma ci riflettiamo noi anche da tempo, un po' è abbastanza chiaro. Il meccanismo di chi ha fatto queste leggi, capisco, la riforma del 75 è stata fatta quando in Italia non c'era immigrazione, anzi gli immigrati eravamo noi che andavamo a lavorare in Svizzera, me li ricordo, li ho accompagnati in Germania, in Francia, cioè in Belgio, quindi ancora qualcuno oltreoceano. E quindi non c'era un'immigrazione in Italia, per cui l'hanno fatto, non hanno tenuto conto di questo fatto qui. La riforma della riforma, cioè la legge Gozzini dell'86, più o meno ancora era abbastanza piccola la quota, ma anche le leggi più recenti, come la legge sulle detenute madri, che è del 2099, non ricordo adesso esattamente, comunque, o del 1999 o del 2000, comunque molto recente, ha messo anche lì la possibilità che le donne che hanno un figlio da 0 a 3 anni possono stare in arresti domiciliari invece che in carcere. No, sarebbe, era la cosa buona per levare bambini e bambine appena nate dal carcere. Bene, questa cosa aveva gli stessi criteri, cioè non poteva essere applicata perché le persone detenute non italiane non avevano i requisiti, cioè una casa che non aveva requisiti per essere controllata. Inoltre a quel meccanismo vengono tolte anche le persone che hanno fatto una recidiva, e quindi leggi che vengono vanificate dalla realtà. Ora, chi fa le leggi, al di là del contenuto di valori che ci vuol mettere, dovrebbe stare attento